Since ancient times, sacred mountains have had a mysterious allure for billions of people around the world. Legends and contemporary reports tell of the extraordinary experiences that people have had while visiting such places.
Questo è Cemento e oggi parliamo di esplorazioni. Bentornati a Cemento, con questa puntata siamo arrivati alla fine di questa seconda stagione, speriamo di essere riusciti a tenervi compagnia durante quest'estate diversa dal solito e concludiamo oggi parlando di grandi esplorazioni, esploratrici ed esploratori, un po' per sognare tutti quei luoghi remoti che ovviamente non abbiamo avuto la possibilità di visitare in questi mesi super incerti, un po' anche per dedicare uno spazio alla nostra passione per la montagna, ma anche un po' perché il mondo come lo conosciamo esiste anche grazie a viaggi, se vogliamo anche scientifici, delle persone di cui vi parleremo.
La prima puntata di questa seconda stagione, qualcuno si ricorderà, l'avevamo dedicata ai grandi fallimenti dell'Unione Sovietica. Avevamo parlato di quei progetti immensi, costati miliardi, pensati per accelerare il progresso nell'URSS, però finiti poi in nulla di fatto, spesso con conseguenze disastrose per il popolo sovietico e non solo. Andando avanti con le puntate, ci siamo resi conto che il tema dei fallimenti è rimasto presente in molte delle puntate di questa stagione, dalla scomparsa del lago d'Aral, ai traffici illeciti della Transnistria, fino ai tentativi andati male di mandare animali nello spazio. Insomma, senza volerlo, la nostra attrazione per quegli eventi che hanno dell'assurdo, che sembrano in qualche modo essere accaduti in una dimensione parallela, ci porta sempre a cercare storie in cui le cose non sono andate come dovevano andare. E che, almeno per noi, sono belle proprio per questo.
Per concludere con una nota positiva, avevamo pensato di dedicare questo episodio alle conquiste, ai traguardi, alle scoperte avvenute nel secolo passato nell'est del mondo. Ci siamo riusciti? Ovviamente no, o almeno non del tutto. Cercando di tracciare i percorsi di personaggi e missioni leggendarie, anche a questo giro ci siamo imbattuti ovviamente in grandi passi falsi, incidenti, errori, piccoli e grandi. Insomma, non se ne esce. Che sia quando viaggiamo in prima persona o quando di viaggi scriviamo, qualcosa sembra dover andare storto a tutti i costi, altrimenti ci annoiamo. Oggi parliamo di quattro personaggi che hanno raggiunto alcuni dei punti più inaccessibili del pianeta, almeno nel loro tempo. Sono storie che offrono un'alternativa alla narrazione un po' eurocentrica dell'esplorazione del globo, attraverso personaggi quasi del tutto sconosciuti in Occidente.
Allo stesso tempo, anche parlare di conquiste di persone e territori a noi meno conosciute porta con sé una serie di implicazioni che è impossibile evitare. Ora, il retaggio colonialista russo meriterebbe un capitolo a parte, magari ne parleremo poi in una delle prossime puntate. Oggi infatti non ci addentriamo nei giochi politici che hanno fatto la storia dell'est del mondo, ci occupiamo invece di esplorazioni geografiche, di viaggi di ricerca che hanno dato forma al mondo come lo conosciamo. Cominciamo allora da quel che è probabilmente il punto più remoto sulla Terra, almeno da un punto di vista matematico. Avete mai sentito parlare dei poli dell'inaccessibilità? Quando mi è stato chiesto di scriverne, io non avevo mai sentito questo termine. L'anno scorso collaboravo con una rivista di viaggi americana e la editor mi aveva chiesto se avessi voglia di scrivere una breve guida a come raggiungere il polo dell'inaccessibilità euroasiatico. Non avevo la più pallida idea di cosa fosse, ma dopo una ricerca su Google avevo scoperto che si trattava del punto più distante dal mare in ogni direzione sulla massa terrestre che compone l'Eurasia. Sembrava una missione impossibile, avevo deciso quindi di rifiutare questo incarico. L'editor però mi aveva risposto dicendo che tra i collaboratori della rivista io ero quello che ci era andato più vicino, quindi valeva la pena provare. Preso dalla curiosità, cercai i poli dell'inaccessibilità su tutti i continenti. In alcuni casi i poli continentali sono relativamente semplici da raggiungere, ma nel caso dell'Eurasia si trattava di due punti differenti situati nella regione cinese dello Xinjiang, sulle montagne del Tian Shan e nel deserto del Gurbantungut, il secondo più grande della Cina. Insomma, non proprio una cosa da fare in autostop. I poli eurasiatici però non sono i più complicati da raggiungere. Il polo dell'inaccessibilità più difficile è sicuramente quello in Antartide, e chi poteva arrivarci se non i sovietici?
On December 14, 1958, a group of 18 scientists and explorers from the Soviet Union arrived at the coldest and most remote plot of land on Earth, which is known as the Southern Pole of Inaccessibility.
Nel dicembre del 1958, gli scienziati sovietici sentirono il bisogno di rispondere alla costruzione della stazione Amundsen Scott al Polo Sud, che era appena stata completata dagli Stati Uniti, costruendo a loro volta una stazione di ricerca al polo dell'inaccessibilità, il punto più remoto dell'Antartide. Siamo nello stesso periodo in cui i primi cani sono mandati nello spazio, ma la sfida tra URSS e America non era confinata alle stelle. Anche l'angolo più isolato del pianeta poteva essere un centro di potere politico. Non era un caso, infatti, che nel 1948 gli Stati Uniti avessero già sponsorizzato una conferenza per stabilire lo status legale del settimo continente, attivando così una corsa alla colonizzazione dell'Antartide. La terza spedizione antartica sovietica partì nel 1957 con 445 uomini guidati dal generale Tolsikov. La missione era quella di raggiungere il polo dell'inaccessibilità, situato a quasi 900 km dal polo sud e a 1400 dalla costa. A completare l'impresa fu necessario oltre un anno. Fu solo nel dicembre del 1958, infatti, che un gruppo di scienziati riuscì a raggiungere il polo dell'inaccessibilità e costruire in fretta e furia una stazione. Le condizioni erano tutt'altro che ideali. Il piccolo gruppo di esploratori che riuscì a raggiungere il polo, oltre a viaggiare per circa 4.000 km andata e ritorno, dovette affrontare temperature che in una giornata calda si aggiravano attorno ai meno 30, e in un giorno freddo potevano superare i meno 50. Se poi questo non bastasse, c'è da sapere che il polo dell'inaccessibilità si trova a 3.718 metri sul livello del mare. Tolstikov e i suoi viaggiarono su trattori a slitta e dovettero costruire una stazione intermedia per poter completare la missione. Arrivati al polo, i sovietici costruirono una stazione scientifica provvisoria, ma non solo. Poteva mancare, infatti, una statua di Lenin pronto a giudicare chiunque fosse arrivato secondo? Ovviamente no. Un busto di Lenin fu eretto sulla stazione, rivolto verso Mosca. Mentre la stazione è stata coperta dalla neve nell'arco di poco tempo, il busto di Lenin emergeva ancora glorioso dal paesaggio 9 anni fa, quando è stato avvistato l'ultima volta da una spedizione franco-americana. Quindi ecco, se siete collezionisti di statue di Lenin, adesso sapete dove trovare la più isolata nel mondo. Calcoli successivi hanno messo in dubbio la posizione del polo dell'inaccessibilità raggiunto dai sovietici. Quindi è possibile che dopo tutta quella fatica il buon Lenin sia finito per riposare non solo al gelo estremo, ma anche nel punto sbagliato. Con lo scioglimento dei ghiacci, comunque, sia il polo antartico che quello artico sono destinati a spostarsi, ma questo Tolstikov ancora non poteva saperlo. Dalle altitudini dell'Antartide torniamo un po' più vicini a casa, nel Caucaso Minore. Parliamo di una montagna sacra, ripida, coperta di ghiacciai e circondata dalla desolazione degli altopiani medio orientali. È ovviamente il monte Ararat, quello su cui la leggenda vuole si sia incagliata l'arca di Noè durante il diluvio universale. Un monte rimasto inesplorato fino al 1829, anno di un'impresa tanto grande quanto screditata.
L'Ararat io l'ho visto solo come una gigantesca ombra scura attraverso la foschia di una mattinata di gennaio a Erevan, in Armenia. Se salite fino in cima al monumento più famoso della città, che si chiama Cascade, e avete la fortuna di capitare in una giornata tersa e ventosa, l'Ararat con il suo doppio cono vi sembrerà veramente vicinissimo. Ma torniamo a noi. La nostra seconda storia segue le impronte nella neve di un grande scienziato e alpinista di nome Friedrich Parrot. Come già capirete, dal nome Parrot nasce in Germania, porta un cognome d'origine francese, ma finisce subito a vivere in quella che oggi sarebbe l'Estonia, ma che invece in quegli anni era solo una delle tante province dell'impero russo. Dopo aver combattuto come medico militare contro Napoleone insieme ai russi, Parrot diventa professore di medicina e fisica in un'università molto prestigiosa dell'impero. Era l'università di Dorpat, una bella cittadina che oggi si chiama Tartu. Se poi qualche curioso volesse andarci veramente nell'università di Tartu, insomma, c'è ancora l'ufficio di Parrot che si può visitare in Estonia. Il nostro Friedrich Parrot deve essere stato veramente un bel personaggio, determinato, sicuro di sé. In nome della scienza si appassiona alle montagne e decide di scalare tutte quelle che può. Prima inizia con i Pirenei, poi il Monte Rosa, dove fallisce, ma nel dubbio gli intitolano comunque un picco, cioè il picco Parrot, e siamo negli anni in cui si fa gara per stabilire i record di altitudine raggiunta, ma anche gli anni in cui si credeva che il monte più alto del mondo fosse il Chimborazo, in Ecuador, un bestione di 6.310 metri. Era anche stato inventato un curioso strumento che si chiamava cianometro, che serviva per misurare tutte le tonalità di blu del cielo. Parrot e i suoi colleghi credevano che più si fosse saliti in alto, più il cielo sarebbe diventato scuro, tanto da far vedere le stelle in pieno giorno. Parro ci mise poco a realizzare che non si vedevano le stelle di giorno dall'Ararat, ma non vi voglio spoilerare il finale. L'Ararat è un vulcano alto 5137 metri. Il monte è sacro per gli armeni, è oggi abitato dai curdi, ma si trova in Turchia. Capite già solo da queste tre informazioni che non ci troviamo su un punto caldo della geopolitica, ma direttamente in mezzo alla faglia tra mondo cristiano e mondo musulmano. In Turchia lo chiamano Rida'i, che significa la montagna del dolore, mentre il nome tradizionale per gli armeni è Masis. Negli ultimi secoli le pendici dell'Ararat hanno assistito a scontri di ogni genere, battaglie, genocidi e cambiato i confini moltissime volte. L'ultimo cambio di bandiera è stato deciso quando Stalin era commissario per le nazionalità, il 13 ottobre 1921. Firmando il trattato di Kars, tra le altre cose, la nascente URSS consegnava l'Ararat e la città di Kars alla Turchia. Oggi 300 km di frontiera che separano la Turchia e l'Armenia rimangono chiusi e l'Ararat, ai confini con il Kurdistan turco ma visibile da Erevan, la capitale armena, è una zona esplosiva e armata fino ai denti. La situazione inizio 800 è ovviamente diversa ma ugualmente instabile, finché per gli esploratori europei non si apre una piccola finestra di tranquillità. Nel 1828, con il trattato di Turkmenchay, i russi riescono a sottrarre terre ai turchi e ai persiani e ad annettere l'Ararat e i territori circostanti. Per Parrot è un segno, bisogna andare a scalarlo. L'Ararat torna sotto bandiera cristiana. Meno di un anno dopo il trattato, Parrot ha 38 anni, una squadra e il miglior sponsor di tutto l'impero, lo zar Nicola I in persona che sgancia il cash. Dal Baltico partono con lui un mineralogista, un astronomo, due studenti e due guardie del corpo armate. Non so voi, ma mentre leggevo questa storia raccontata da Frank Westerman in Ararat, pensavo che se fossi vissuta nel 1829 avrei letteralmente dato qualunque cosa pur di partire con loro. Il viaggio è lungo, l'Ararat è lontano e Parrot si ferma più volte lungo la via, raccontando tutto nei suoi diari raccolti in questo libro che si chiama Reise zum Ararat. Prima passa dai Kalmucchi, che sono buddisti, poi va lì al Caucaso e si ferma ovviamente tra i georgiani, brindando e gozzovigliando perché insomma il vino era buono, in Georgia vuoi non fermarti. Infine arriva in un paesino alle porte di Erevan chiamato Ekmiazin. La trovo una definizione un po' altisonante, ma tutti lo chiamano il Vaticano armeno, insomma così ci si capisce. A Ekmiazin il nostro Parrot viene ospitato dai monaci del Catolicos in persona, cioè l'equivalente del Papa degli armeni. Li descrive freddi come la pietra del monastero dove dormivamo. Il motivo era chiaro, secondo i monaci armeni non solo scalare l'Ararat era una follia, ma era pure un sacrilegio. Loro credevano che i pendii sopra il limite delle nevi perenni fossero sorvegliati da angeli con spade luminose, qui scusate, perdonatemi una punta di trash che va sempre bene, e quindi inaccessibili per i mortali. Dio, dopo il diluvio universale, avrebbe coperto l'Ararat con una calotta di ghiaccio impraticabile. C'è persino un santo armeno che ha provato a scalare la montagna per trovare l'arca di Noè e fugare ogni dubbio sulle scritture, ed è San Jacob. Era partito, ecco, non molto equipaggiato, solo con un bastone e una sacca di albicocche. Scalava la montagna fino a metà, dormiva sotto una roccia in attesa di proseguire, ma al mattino, come per magia, si svegliava di nuovo giù, e così per molte volte. Ma lui provava e riprovava e non demordeva mai. Finché un angelo, e qui però voglio a sto punto immaginarmelo con questa spada luminosa, cioè se no non vale, gli appare in sogno dopo un tot di tentativi e gli dice di lasciar perdere che scalare l'Ararat non si può. Ma per ricompensarlo per la sua perseveranza gli dona un pezzettino di arca di legno che Jacob porta ovviamente trionfante come reliquia proprio a Ekmiazin. Ecco, il Catolicos, date tutte queste premesse, potete immaginare che non prende molto bene la spedizione di Parrot. Però Parrot è raccomandato dallo zar, così gli affida come guida e interprete un giovane diacono di appena 20 anni, molto erudito, che sapeva tante lingue e che si preparava per andare a studiare a Venezia. Di cognome questo diacono faceva Abovian. Quello stesso Abovian, pochi anni dopo, sarebbe diventato il grande padre della letteratura armena, giusto per intenderci, ogni via centrale di ogni paese in Armenia si chiama via Abovian. Tutta la banda si prepara per l'ascesa partendo da un villaggio armeno di nome Arkhuri, dove, di nuovo, tutti li prendono per pazzi, ma alla spedizione alla fine si aggregano anche due pastori. I pastori gli offrono il lavash, il pane tipico cotto contro le pareti del forno di argilla, che è praticamente un foglio sottilissimo, e nei suoi diari Parrot scrive che è un pane che funziona sia come tovaglia sia come cucchiaio per mangiare. Infine, il gran giorno arriva. Le condizioni sono stabili, il meteo è buono. Partono all'alba, ma il primo tentativo fallisce per una caduta sul ghiaccio e il secondo per altri problemi. Per fortuna l'esploratore impara dai propri errori. Scrive Parrot che mangiare montone per cena non era una buona idea e bisognava optare per cibi più facili da digerire. Così il nostro esploratore tedesco propone alla squadra zuppa di cipolle e rum. Ecco, io qui, se fossi stata in loro, non avrei voluto sentire che puzza c'era nella tenda al mattino. Ma proseguiamo. Terzo tentativo. Si accampano il più possibile vicino alla soglia delle nevi perenni. È il mattino del 9 ottobre, l'aria è già frizzantina e le ore di luce si assottigliano sempre di più. Parrot non può permettersi di rimandare ancora. Un pastore almeno del gruppo si sente male, ha il mal di montagna e non parte. Un altro pastore, arrivato a metà percorso, decide di tornare giù. Degli altri invece nessuno si tira indietro. Metro dopo metro affondano nella neve, imprecano, si sentono congelare, ma ormai si va solo avanti. Sono le 3:15 quando raggiungono la vetta. Fossi stata io, avrei fatto sentire il mio grido di gioia fino al monastero di Ekmiadzin. In cima, Parrot deve condurre i suoi esperimenti e misurare l'altezza del monte col barometro, mentre Abovian mette del ghiaccio in una bottiglia per portarlo a terra come prova. Piantano anche una piccola croce di legno e sparano dei razzi segnaletici che gli avevano dato i russi, in sostituzione delle spade luminose degli angeli, perché quelle erano esaurite. Sembra tutto perfetto, un epilogo grandioso per anni e anni di ricerca e studio. Ma per Parrot questa scalata all'Ararat in realtà è l'inizio della fine. Nessuno gli crede, né nei villaggi né nella capitale. Anzi, viene deriso e insultato dall'opinione pubblica di mezza Europa, che aveva deciso che la scalata all'Ararat fosse semplicemente impossibile. Parrot era un ciarlatano, ma anche un traditore sacrilego che aveva osato infrangere la legge e camminare sull'arca di Noè sepolta dai ghiacci dell'Ararat. Inoltre, la croce che aveva piantato in cima era troppo piccola per essere vista laggiù, quindi non c'era. Ma Parrot è intelligente e sa come zittire tutte quelle male lingue, quella pletora di bugiardi. Va dallo zar e gli chiede di certificare la sua impresa con le testimonianze dei membri della spedizione. Una soluzione geniale. Vanno a cercare i due pastori armeni e le due guardie armate russe. Gli chiedono di giurare con le mani sulla Bibbia se Parrot fosse veramente arrivato in cima all'Ararat oppure no. I due pastori armeni giurano di no. Parrot è sconvolto. Le due guardie armate giurano di sì, ma non trovano un accordo sulla data precisa dell'impresa. 2-2 è un pareggio. Parrot passerà tutta la vita a cercare di convincere l'opinione pubblica della veridicità della sua impresa e escogitare nuove spedizioni sull'Ararat per trovare tracce del diluvio universale. Morirà nel gennaio 1841, 6 mesi dopo un tragico terremoto che distruggerà la sua croce messa lassù, il suo tracciato, sommergerà di pietre e di fango tutto il villaggio di Arcuri e il monastero dove aveva alloggiato 12 anni prima. In quel terremoto moriranno circa 10.000 persone. Nell'Ottocento ci furono soltanto altre 28 spedizioni che raggiunsero la vetta dell'Ararat. Nel Novecento la situazione nelle zone circostanti è stata talmente travagliata che quasi nessuno è riuscito a organizzare spedizioni, salvo una breve parentesi negli anni Ottanta in cui l'esercito turco aveva sbaragliato il PKK all'esercito curdo. E durante la Guerra Fredda l'Ararat era una frontiera NATO lungo la Cortina di Ferro, una zona completamente militarizzata. Il giornalista e scrittore olandese Frank Westerman ha ripetuto l'impresa di Parrot scalando l'Ararat nel 2005, dopo aver passato mesi interi ad arrabattarsi con l'ambasciata turca per cercare di ottenere il difficilissimo visto speciale che serve per scalare l'Aridei. Il suo libro Ararat, così come altri suoi che vi abbiamo già consigliato in altre puntate, per me è semplicemente un capolavoro che racconta la storia di questo vulcano lungo la spaccatura tra scienza e religione.
Facciamo un salto più a est per tornare ancora una volta in Asia centrale, in un luogo in cui vi abbiamo già parlato qualche puntata fa, la cittadina di Karakol in Kirghizistan. Oggi Karakol è un centro turistico abbastanza sviluppato, ma non è sempre stato così. Se infatti oggi attrae sciatori e camminatori di più o meno ogni livello, fino a fine 800 era una terra desolata ai piedi della catena montuosa del Tian Shan. Karakol è stata fondata nel 1869 come avamposto militare dell'impero russo. L'area tra il fiume Karakol e la via carovaniera abbandonata che porta a Kashgar era stata scelta come la posizione ideale per l'insediamento russo in questo angolo di Asia centrale. Nel giro di pochi decenni, Karakol era diventata una città di 8.000 abitanti che attirava immigrati da est e da ovest. C'erano i colonizzatori russi in cerca di terre fertili che convivevano con rifugiati dungani, i cinesi musulmani, in fuga dall'impero Qing. Di Karakol però non cambiò solo la dimensione, ma anche il nome. divenne Przewalsk nel 1888 per onorare l'esploratore di origine polacca Nikolaj Przewalski, morto di tifo in città prima di partire per la sua terza spedizione tibetana.
Мы не болели, потому что с нами не было врача, а один казак даже вырос на 4 вершка. Эта шутка знаменитого географа Николая Пржевальского была произнесена в Оренбурге после возвращения из очередной экспедиции.
Nel 1926 Lenin però decise di restituire ai suoi abitanti il nome originale. Przewalsk tornò ad essere Caracol. Meno di 10 anni dopo, però, per il 100° compleanno di Przewalski, Stalin cambiò nuovamente il nome della città, che tornò a chiamarsi Przewalsk. Dopo la dissoluzione dell'URSS, Caracol è tornata per la terza volta ad essere Caracol. Come si può immaginare da questi cambi continui di nome, Nikolaj Mikhailovich Przewalski è stato un personaggio controverso e ha avuto un ruolo importante nella mappatura di aree dell'Asia centrale fino ad allora sconosciute agli europei. È un personaggio chiave in quello che poi verrà conosciuto come il Grande Gioco, ossia il tentativo di stabilire una presenza in Asia centrale di Gran Bretagna e Russia. Adorato da Stalin, è stato anche protagonista di una cospirazione bellissima. Ora ci arriviamo. Tra le imprese più famose di Przewalski ci sono state la traversata della Mongolia in un viaggio di 12.000 km da Irkutsk a Pechino nel 1870, la scoperta del lago Lop-Nor nello Xinjiang nel 1877 e l'attraversamento a piedi della Dzungaria nel 1879. I diari del viaggio in Mongolia sono disponibili gratuitamente in inglese su archive.org, ve li linkiamo in newsletter come sempre. Nonostante tutti questi viaggi, però, l'obiettivo principale di Przewalski era sempre raggiungere Lhasa, la capitale del Tibet. Nel 1872, dopo aver esplorato lo Yangtze, riuscì a entrare in Tibet, perlustrò oltre 18.000 km quadrati di territorio e portò con sé 5.000 piante, 1.000 uccelli, 3.000 specie di insetti e oltre 70 rettili, più le pelli di 130 diversi mammiferi. Tutto questo non bastava. Tornò in Tibet una seconda volta e nonostante la scoperta di una specie di cavallo sconosciuta all'Occidente, il cavallo Przewalski appunto, che oggi è in via di estinzione, non riuscì a raggiungere Lhasa. Prima di provare una terza volta morì di tifo a Caracol, dove faceva base mentre l'impero russo tentava di ottenere il controllo sulla città cinese di Kashgar, uno degli snodi più importanti sulla via della seta. Anni dopo la sua morte, nel 1888, diversi storici hanno descritto Przewalski in modo tutt'altro che positivo. Oltre ai paragoni con Marco Polo, è stato definito come uno spietato sfruttatore che ha invaso l'Asia centrale con una carabina in mano e una frusta nell'altra, che nonostante i successi delle sue ricerche disprezzava le popolazioni incrociate lungo la strada. Le accuse di sentimenti imperialisti però sono oscurate da una storia ben più accattivante. In molti all'epoca, infatti, credevano che Przewalski fosse il padre segreto di Stalin. La cospirazione si basa sul fatto che Stalin e Przewalski si somigliassero molto nelle foto, ma anche sulla data di nascita falsata di Stalin, che, come avevamo già raccontato nella puntata sui dittatori, sosteneva di essere nato nel 1878 invece che nel 1879. Stalin rinominò Caracol Przewalsk e in generale l'interesse per l'esploratore crebbe molto in Russia durante l'epoca staliniana. Libri e monografie furono pubblicati molto di più in epoca sovietica che in quella zarista e le enciclopedie sovietiche ritraevano Przewalski in netta somiglianza con Stalin, che si diceva fosse un modo per Stalin di rendere omaggio al suo presunto padre biologico. Come accade in ogni cospirazione che si rispetti, il sospetto stesso alimenta la leggenda. Si diceva che il diario di Przewalski fosse scomparso dagli archivi durante i primi giorni dell'ascesa al potere di Stalin, perché sarebbe stato difficile fare carriera nel Partito Comunista se fosse venuto fuori del sangue nobile. Si credeva poi che in certi libri contabili del 1881 ci fossero delle brevi note sul trasferimento di denaro da Przewalski alla madre di Stalin. Tuttavia, le visite di Przewalski in Georgia non sono mai state registrate e queste affermazioni sono state sempre smentite. Smentire una cospirazione però non può che renderla più forte e a contribuire alla leggenda c'era anche il fatto che durante l'epoca di Stalin ogni discorso riguardante la sua ascendenza e la sua infanzia era sempre rimasto ambiguo. L'aggressività con cui questa leggenda fu sfatata dopo la morte di Stalin, considerata da alcuni come un'ulteriore prova della veridicità della teoria secondo quale Przewalski avesse avuto una relazione segreta con la madre di Stalin.
E dal gossip su Stalin ci spostiamo proprio nella sua patria natale, la Georgia. La storia che vi sto per raccontare parla di una montagna, anzi più precisamente di un vulcano, che è diventato il simbolo non solo della Georgia ma forse dell'intero Caucaso. È lo stesso vulcano che anni prima, da studente, anche il nostro Friedrich Parrot aveva tentato di scalare, fallendo. Un vulcano alto poco più di 5.000 metri, situato in un crocevia fondamentale del Caucaso e che oggi è una delle cartoline più famose della Georgia, il Monte Kazbek. Questo monte maestoso, che i georgiani chiamano Mkhimbarzveri, sorge lungo l'unico valico di montagna tuttora esistente del Caucaso, il passo di Darial, parola che deriva dal persiano Dare Alan e significa la porta degli alani, cioè il nome storico degli osseti, popolazione che ancora vive nella zona. Il punto più famoso da cui partire per una scalata al Kazbek è il paesino georgiano di Kazbegi. Per raggiungerlo e magari poi proseguire fino a Vladikavkaz nella Federazione Russa, dovrete percorrere la strada militare georgiana. Dopo valichi oltre i 2000 metri, viste spettacolari su gole, laghi e enormi vallate, si arriva in un villaggetto sonnacchioso dove le mucche passeggiano in libertà sotto gli archi disegnati dai tubi gialli del gas. Una volta scesi nella piazzetta centrale dalla Marshrutka, vi basterà alzare lo sguardo verso l'alto per distinguere la sagoma imponente del Kazbek e ai suoi piedi, su un'altura, la minuscola chiesetta di Tsminda Sameba, l'immagine più famosa di tutta la Georgia. Ecco, prima di raccontarvi la storia ho una dedica speciale da fare. In uno dei miei tour in Georgia di dicembre 2019 abbiamo fatto un'escursione dal paesino di Kazbegi alla chiesetta di Tsminda Sameba. L'escursione non è difficile, specie se la si fa in estate, ma noi l'abbiamo fatta in inverno nella neve, con il freddo gelido e con il termometro che non segnava più di meno 10. Tutti ce l'hanno fatta, siamo arrivati tutti vivi, ognuno a modo suo, vedendosela prima di tutto con se stessi e poi con la montagna. Alcuni ce l'hanno fatta senza sforzo, mentre altri mi hanno lanciato tutte le possibili maledizioni esistenti sulla Terra mentre pativano le pene dell'inferno. Quindi Alessio, Maila, Federica, Jagoda e Chiara, questa storia è per voi perché anche voi ce l'avete fatta mettendocela tutta e spero davvero di cuore che ci saranno altri tour in Georgia quest'inverno, di poter portare di nuovo alcuni di voi ai piedi di questa montagna semplicemente magica. Comunque, dicevamo, le scalate del Kazbek sono state lunghe e difficili. I primi a raggiungere la vetta furono a fine 800 tre ragazzi inglesi, di cui il più giovane aveva solo 23 anni. La storia che però vogliamo raccontarvi oggi è quella della prima alpinista russa, un'insegnante, nata a Kastroma nel 1863, che alla veneranda età di 32 anni decise che l'alpinismo e la meteorologia erano le sue più grandi passioni e che ce l'avrebbe messa tutta per scalare quella che era semplicemente la sua montagna, non importava quanto alta fosse. Maria Preobrazhenskaya era una bambina debole, dalla salute cagionevole, che aveva passato tutta l'infanzia tra una malattia polmonare e l'altra. Il padre però fin da piccola le aveva insegnato ad amare le scienze naturali. Diplomata all'istituto pedagogico, quando perde i genitori inizia a lavorare come contabile a San Pietroburgo, un lavoro che le dava uno stipendio davvero molto piccolo. Quando legge il reportage dei primissimi alpinisti russi ad aver scalato il Monte Kazbek, qualcosa nella sua vita cambia. Sente che deve avvicinarsi fisicamente, geograficamente a quel vulcano spento e così cambia vari lavori, riuscendo a trasferirsi proprio a Vladikavkaz. Lavora come insegnante di francese, poi fa l'istruttrice in una scuola diocesana femminile, fa anche l'impiegata in un sanatorio. Qualunque cosa pur di stare ai piedi del Kazbek e risparmiare soldi per una missione. Nel 1890 Maria diventa membro della Società Geografica Russa e 5 anni dopo, a spese sue, organizza la sua prima spedizione. La sua tosse cronica non l'abbandona neanche un minuto, non è più una ragazzina e non è assolutamente allenata. Eppure riesce a raggiungere con le sue gambe il ghiacciaio di Devdarak sul Kazbek. Sulle nevi perenni le sue scarpe da città letteralmente si sbriciolano ed è costretta a tornare a valle a piedi nudi. Da quel momento in poi per 4 anni sarà la prima a studiare i ghiacciai del Kazbek, le sue pareti, e descriverà alcune gole finché non si deciderà finalmente a provare l'ascesa alla vetta. È il 27 luglio 1900 quando Maria, a 37 anni, raggiunge di nuovo il ghiacciaio Devdarak insieme a due guide e aspetta il meteo favorevole. Per 3 giorni il cielo non smette di mandare neve, grandine, vento, ma Maria non ha intenzione di tornare indietro. Aspettano in quota finché un mattino si svegliano con il cielo pulito. Arrivano in vetta, sono 65 minuti di pura gioia. Scrive sui suoi diari Maria: e cosa non è visibile da qui? Maria è la 13ª persona al mondo ad aver scalato il Kazbek e mentre è lì su una delle cime più alte del Caucaso, il suo occhio intelligente trova già il punto adatto nel versante sud della vetta per installare un oggetto che all'epoca era fondamentale per la ricerca scientifica. 2 anni dopo, Maria torna in cima al Kazbek e installa personalmente una scatola con un termometro capace di registrare la temperatura minima e massima raggiunte. Un anno dopo supervisiona i lavori per la costruzione di un piccolo bivacco per alpinisti lungo uno dei versanti della montagna all'altezza di 3.800 metri. Maria segna personalmente alcuni punti difficili per la salita del ghiacciaio Devdorak, che in breve diventa la via principale per l'ascesa al Kazbek. Ma fa anche costruire una vera e propria stazione meteorologica in cima al monte, la prima, sulla base delle istruzioni della Società Geografica Russa. Nel 1912 quella è la stazione meteorologica più alta d'Europa ed è Maria a fare i primi rilevamenti e a scattarne la prima foto. È in contatto con alcuni importanti geologi dell'epoca, a cui lei manda personalmente fotografie e rocce vulcaniche raccolte lungo il percorso perché le possano studiare. Maria dorme sulle pelli di pecora insieme ai pastori del Kazbek, descrive le loro condizioni di vita, descrive la flora della montagna, le rocce, gli ghiacciai che vede. È una vera esploratrice e ricercatrice, completamente devota alla scienza e alla scoperta. E anno dopo anno si guadagna il rispetto dei pastori della montagna e degli scienziati dell'epoca. Una volta un pastore la allarma riguardo al sentiero per scendere in una gola, a suo parere pericolosissimo, ma lei era rimasta senza fiammiferi e senza cibo. Tra il morire di freddo e di fame dov'era e il provare la discesa, ovviamente sceglie la seconda. Quando nei giorni successivi rivede il pastore, lo sgrida perché la discesa non era affatto difficile. Lui si scusa e le risponde con quello che forse all'epoca era quasi un complimento. «Я не знал, что ты ходишь как человек», che significa «non sapevo che tu camminassi come un uomo». Maria non ha finanziamenti statali e risparmia ogni centesimo del suo stipendio da insegnante per pagarsi le spedizioni durante le vacanze estive e comprarsi da sola i costosissimi termometri e le attrezzature necessarie. La Russia zarista non è interessata a finanziare una donna alpinista e l'unico termometro che le verrà mai mandato dallo Stato arriverà rotto perché era di bassa qualità. Molte delle foto che farà con macchine fotografiche scadenti, le uniche che poteva permettersi di noleggiare o acquistare, andranno perdute per sempre. Di altre foto, Maria sarà costretta a vendere i negativi. Non si arrende davanti alla mancanza di attrezzature scientifiche e fa quello che può con gli strumenti che ha. 70 anni prima di lei, Parrot, il primo scalatore dell'Ararat, aveva orologi, barometri e guardie giurate profumatamente pagati dallo zar in persona, mentre Maria, che pure conduceva vera ricerca scientifica, risparmiava per anni per poi ritrovarsi in vetta con macchine fotografiche che le si rompevano in mano. Dopo il 1917 la guerra civile distrugge la casa di Maria, il suo studio e persino il suo termometro in cima al Kazbek, ma Maria non demorde e si prepara per l'ultima eroica salita. È il 1920 e ha 57 anni. Negli anni successivi lavora come guida per il Kazbek e insegna all'Istituto Pedagogico Gorsky. In Unione Sovietica il 28 agosto si festeggia la nascita dell'alpinismo sovietico. Questa data coincide con la prima scalata ufficiale al Monte Kazbek in epoca sovietica nel 1923 da parte di un gruppo di 18 studenti dell'Università di Tbilisi, tra cui c'erano anche 5 ragazze. Maria Preobrazhenskaya di quel momento di queste ricerche non esisteva nemmeno una pagina Wikipedia in nessuna lingua, nemmeno in russo. All'epoca di questa spedizione aveva già conquistato la vetta per ben 9 volte, era stata la prima persona al mondo a doppiare la scalata. L'ultima sua scalata era già avvenuta dopo la rivoluzione, di fatto spianando la strada a migliaia di alpinisti dopo di lei.
E diciamo che la pagina Wikipedia che esiste oggi esiste perché l'ha scritta Eleonora.
Sono 4 righe, però ok.
Dopo tutte queste avventure incredibili, ci sembra giusto concludere con qualche consiglio di viaggio per chi, oltre alla cultura dell'Est, vorrebbe avvicinarsi anche alla sua natura più selvaggia. Va bene leggere, studiare, fotografare, visitare musei, ma l'esperienza di raggiungere le altitudini di regioni poco battute è davvero difficile da battere. E anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo avuto modo negli anni di raggiungere destinazioni che sembravano molto più grandi di noi. Sia in Asia centrale che in Caucaso, per quanto riguarda la possibilità di trekking, c'è solo l'imbarazzo della scelta, e i paesaggi di queste zone superano di gran lunga quelli europei, almeno per dimensione. Il Caucaso, infatti, offre le montagne più alte d'Europa, con il monte Elbrus che supera di 800 metri il Monte Bianco. Se poi ci spostiamo più a est, in Asia centrale, si arriva a paesaggi ancora più estremi, impreziositi da nomi come P picco del comunismo, picco Lenin, picco Karl Marx, picco Majakovskij, picco dell'esercito sovietico, picco dell'ottobre, cos'altro c'è?
Anche picco Mosca, picco Russia, picco della rivoluzione, picco della vittoria, picco dei geografi di guerra, possiamo fare un rap, picco dell'amicizia, picco degli ufficiali sovietici e così via, anche se molte di queste cime dopo la caduta dell'URSS hanno preso nomi tagiki o kirghisi, quindi non si chiamano più tutte così, diciamo che gli alpinisti europei li chiamano così perché è molto più facile ricordarsi questi nomi. Tra l'altro, siti molto poco raccomandabili affermano che il Kirghizistan abbia dedicato una montagna a Vladimir Putin in persona nel 2011. Nel 2002 ne avevano già rinominata un'altra dedicata al primo presidente della Federazione Russa, Boris Yeltsin. Ma insomma, decidete voi da che parte stare, se credere o non credere a queste leggende metropolitane. Il picco Ismail Samani, con ben 7.495 metri d'altezza, svetta nella catena del Pamir. Fino al 1998 questo era il picco del comunismo e ancora prima, fino al 1962, era ovviamente il picco Stalin.
Sul confine tra Tagikistan e Kirghizistan si trova anche la seconda vetta della regione, il picco Lenin, che con i suoi 7.134 metri d'altezza è oggi conosciuto con due nomi diversi, picco Lenin appunto e picco Avicenna. Il picco Lenin è ritenuto il più facile 7.000 da scalare nel mondo, anche se facile è una parola grossa quando si parla di monti di questa stazza. Anche per chi, come noi, non è un alpinista, in questo angolo di mondo superare i 4 anche 5.000 metri è fattibile con un po' di tempo a disposizione e lo stomaco pronto ad affrontare piatti, diciamo, non proprio stellati.
Io propongo la zuppa di cipolle con rum. Ancora.
La senti? La senti per una settimana?
Sì, l'ho fatta mia, l'ho fatta mia.
Il Tagikistan rimane uno dei luoghi più belli di tutta l'Asia centrale da un punto di vista naturalistico, ma anche uno dei più remoti e meno sviluppati in quanto a infrastrutture. È un paese così ricco e vario sotto tanti punti di vista che probabilmente in futuro gli dedicheremo una puntata intera. Per oggi ci limitiamo a darvi qualche coordinata indicandovelo per noi come la più impressionante destinazione in quanto a montagne in ex-URSS.
Se avete mai, forse per sbaglio, boh, non lo so, sentito parlare del Tagikistan, è probabilmente per via della Pamir Highway, la strada dell'altopiano del Pamir che ho percorso con il mio ragazzo con mezzi pubblici a piedi in autostop, deviando attraverso la valle di Vahan lungo l'Afghanistan. La Pamir Highway, in realtà di highway ha solo il nome, visto che si tratta di un migliaio di chilometri con un pallido ricordo di asfalto, piena di buche e spesso a strapiombo sul fiume che la separa dall'Afghanistan. Eppure rimane popolarissima, in primis per la bellezza sconcertante dell'altopiano del Pamir, che è una spianata arida dove non cresce nemmeno un albero, circondata da picchi maestosi, punteggiata da grandi laghi salati, veramente impressionanti. Poi per la sua difficoltà, avendo ben due valichi sopra i 4.000 metri, abbiamo l'Ak Baital, il più alto, 4.655 metri, e il Kizilart, su cui si trova la frontiera tra Tagikistan e Kirghizistan, che consiste praticamente di un container con dentro i militari che ti offrono un tè mentre ti stampano il passaporto, mentre fuori imperversa la bufera di neve. Cioè è veramente andata così, cito per esperienza personale. Infine, per l'ospitalità incredibile e la ricchezza della cultura dei suoi abitanti, che parlano lingue diverse dal tagico, appartengono a varie etnie e a un ramo particolarissimo dell'Islam sciita, definito Islam ismailita. E insomma, su questo veramente c'è da fare una puntata a parte, non possiamo dilungarci ora. Il Pamir è una regione autonoma all'interno del Tagikistan, il nome preciso della regione è Gorno-Badakhshan e serve un permesso speciale per accedervi da richiedere insieme al visto tagico, ma non è difficile da fare. Essendo una zona considerata ancora sensibile sia per il conflitto avvenuto negli anni 90 sia per tutti i traffici che, come potrete immaginare, arrivano dai paesi circostanti, Afghanistan e Pakistan, la strada è piena di posti di blocco. La cosa assurda della strada del Pamir però è che, pur remota, cioè si è in media a una ventina di ore di auto dalla capitale, Dushanbe per intenderci, è comunque molto frequentata perché è l'unica via di comunicazione con la Cina, tra la capitale e la Cina. Quindi so che sembra incredibile, ma è tutto vero. È percorsa abitualmente dai camion, quindi anche questi valichi vengono fatti da delle macchine su cui non scommettereste un centesimo e da questi enormi bestioni. Ed è davvero facile autostoppare nella Pamir Highway, appunto perché c'è un grosso traffico di camion, ma anche di grosse jeep, ecco.
Sì, diciamo che per fare la Pamir Highway probabilmente serve almeno una settimana, giusto?
Sì, diciamo minimo una settimana. perché sono veramente tantissimi chilometri ed è fondamentale acclimatarsi con l'altitudine. Non si può pensare di passare da livello 0 a 4.000 metri in un giorno. Bisogna veramente abituarsi, sennò si rischia di soffrire di mal di montagna ed è la fine. È veramente la fine.
È una cosa che si fa con pazienza, serve un po' di organizzazione preventiva e partendo da Dushanbe si arriva solitamente a Osh e quindi c'è poi da arrivare a magari la tappa successiva da cui si torna a casa, solitamente Bishkek o Tashkent.
Sì, di solito Bishkek. Mm-hmm.
Chi non ha tempo di fare la Pamir Highway ha un'alternativa a disposizione, sempre in Tagikistan. Sto parlando della catena delle montagne Fan, meno conosciute, ma divenute da qualche anno molto più accessibili grazie all'apertura del confine con l'Uzbekistan. Fino al 2018, per visitare questa zona, era necessario fare deviazioni di giorni e giorni. Ma con l'apertura del confine che separa Samarcanda da Panjakent, oggi arrivarci è molto più semplice. Anche con solo 3 giorni a disposizione si possono fare delle grandi camminate. La catena delle Fan è composta da circa 100 montagne, la più alta delle quali è il picco Chimtarga con 5.489 metri d'altezza. La destinazione più famosa di questa regione, se così si può dire, è il lago Iskanderkul, al quale si arriva anche in macchina, sempre che la macchina sia all'altezza delle strade tagiche.
Se è una Lada, ce la fate.
Un tracciato che consiglio però è quello dei 7 laghi. Impiega 2 o 3 giorni, è abbastanza facile, lo possono fare tutti e non si arriva a altezze estreme. Si tratta di un percorso che tocca appunto 7 laghi di montagna in fila uno dopo l'altro, passando da minuscoli villaggi. Il punto più alto è 2.400 metri, al 7° lago, che è la destinazione finale. È un paesaggio veramente spettacolare, ci sono molte guest house, ci sono alcune guest house molto molto spartane lungo la via, quindi non serve la tenda e vi consiglio di programmare un viaggio da queste parti appena sarà possibile, che con il confine aperto è probabile che nel giro di pochi anni questa zona diventi molto più trafficata. Se volete più informazioni o consigli più dettagliati sul Pamir o sulle Fan, ovviamente potete scriverci. E chissà che tra qualche mese non ci troveremo proprio da quelle parti.
Io posso dire per mia esperienza che pianificare la Pamir Highway è stato in assoluto il viaggio più difficile da organizzare. Quindi serve veramente tanto tempo, veramente tanto impegno, tantissimo studio per farlo. Quindi solo piccolo appunto. Forse le Fan è un po' più facile, però in generale c'è veramente poca informazione online, quasi nessuno che ha scritto niente di troppo specifico.
Sì, sono zone che ridefiniscono un po' la nostra idea di remoto, di isolato, è veramente lontano da tutto e da tutti, insomma, da dove veniamo noi almeno. E quindi sì, bisogna organizzarsi con un po' di anticipo. Poi ovviamente chi ha soldi da spendere ha sempre tour semi-organizzati o comunque organizzati a disposizione che rendono la cosa molto più semplice. Dalla zona del Pamir si entra anche in Afghanistan volendo, la zona del Wakhan afghana oggi è visitabile, può richiedere un visto e superare il confine in quella zona lì, ovviamente serve una guida, non si può andare completamente da soli. Con questi consigli per gli acquisti finiamo la seconda stagione di Cemento, è stato un altro bel viaggio tra curiosità, personaggi, disastri, storie incredibili del nostro amato Est. E se siamo riusciti a trasmettere anche solo un decimo dell'ispirazione che questi racconti hanno dato a noi, questo per noi è già un successo. Vi ringraziamo tutti per il supporto che ci avete dimostrato in questo anno di podcast. Sembra impossibile che un argomento così di nicchia sia riuscito a raggiungere così tante persone. Fa un po' strano perché sia io che Eleonora veniamo dal mondo dei blog. E pensare che solo 16 episodi siano stati ascoltati 30.000 volte è davvero fuori da ogni aspettativa. Insomma, i miei primi 16 articoli di blog non li leggeva neanche mia sorella, forse non li leggevo neanche io. Ringrazio ovviamente Eleonora, che con la quale ormai ho passato più di un anno intero a parlare di assurdità sovietiche, imparando qualcosa a ogni telefonata. Se non l'avete ancora fatto, andate a comprare il suo libro, Il piccolo alfabeto per viaggiatori selvatici, che vi farà sentire come se nella vita non abbiate fatto ancora niente.
Grazie, Angelo. Tra l'altro siamo esattamente quasi anniversario di... cioè un vero primo anniversario di Cemento, perché ci siamo sentiti per la prima volta al telefono un anno fa. Comunque, cioè, Angelo, sono io che devo ringraziare te innanzitutto per la pazienza infinita di avere a che fare con una persona pesante come me. per le idee brillanti che hai avuto per questo podcast. Innanzitutto l'idea di tirare su tutto da zero buttandosi un po' o la va o la spacca, e poi ovviamente per il senso dell'umorismo toscano, senza il quale questo podcast sarebbe stato un mattone perfettino pieno di paranoie sulle pronunce russe, ne sono certa. Grazie per avermi trascinata in questo progetto che sta veramente spiccando il volo, a cui ho lavorato ogni minuto con immensa passione. Veramente un anno fa non avrei mai e poi mai immaginato di potermi avventurare su questa strada, quindi grazie a te.
Cosa succede adesso? Ci prendiamo una pausa, mettiamo in ordine un po' di idee, raccogliamo nuove storie, penseremo come migliorare ancoraggiamento nella prossima stagione. Non sappiamo darvi una data esatta, ma è certo che torneremo. Nel frattempo vogliamo sentire la vostra opinione, la vostra voce. Scriveteci sui social, scriveteci a posta@cementopodcast.it e fateci sapere di cosa vorreste che parlassimo in futuro. Noi siamo tutti orecchie, ogni consiglio è benvenuto.
Fateci anche sapere quali sono le puntate che vi sono piaciute di più, perché vi sono piaciute, quale tipo di contenuti vi elettrizza di più, vi gasa di più, se ci sono puntate che invece non vi sono piaciute, perché noi siamo sempre aperti ad ascoltare tutte le vostre critiche, anche gli insulti, prendiamo anche i pomodori.
No, quelli dipende di te.
Quelli prendo io. Okay. Comunque vi salutiamo, vi abbracciamo fortissimo e speriamo di avervi tenuto compagnia. Questo era Cemento, un podcast di Angelo Zin e Leonora Sacco. La sigla è dell'unico e inimitabile Mav, che salutiamo e ringraziamo di nuovo. So che vi siete appassionati a questa sigla e ci fa piacere.
Mitico Mav,
mescalino. Seguiteci su Instagram e su Facebook a Cemento Podcast, non siamo super costanti ma continuiamo a pubblicare cose, ogni tanto facciamo quiz, mettiamo foto, approfondimenti, Angelo mette le sue bellissime fotografie molto regolarmente, quindi seguiteci da quelle parti. E se questo podcast vi è piaciuto, ovviamente iscrivetevi alla newsletter per ricevere fonti, approfondimenti, consigli di lettura. Trovate tutto quello che di importante è stato detto durante la puntata dritto nella vostra casella mail. Grazie ancora per averci ascoltato e continuate a consigliare Cemento ai vostri amici, che è il modo migliore per far girare un podcast. A presto, ciao!